Anche secondo me.
Buonasera a tutti, dichiaro aperto il Consiglio. Passo la parola al segretario comunale per l'appello.
Buonasera. Vittorielli,
Presente.
Forcella, Elesbani, Zito,
Presente.
Fortesani, Fadani,
Presente.
Tirelli,
Presente da remoto.
Da remoto. Pazzini, Bambini assente, Antonini, Battistella, Calzi da remoto.
Presente da remoto.
Preti,
Presente.
Bosio, dottor Bosio
Presente da remoto.
Corbellini,
Presente.
Cominelli,
Presente.
Zucchi, procedo con gli assessori esterni. Almici, assente. Barbi,
Presente.
Guindani,
Presente.
Mantovani,
Presente.
grazie.
Passiamo alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno. Esame ed approvazione della quarta modifica della nota di aggiornamento del documento unico di programmazione 2025-2027. Allora, il punto in oggetto consiste nella quarta modifica nella nota di aggiornamento del DUP. Nello specifico, l'inserimento nel programma dei lavori pubblici della manutenzione straordinaria della palestra di Piazza Aldo Moro. Tale inserimento è necessario per fare in modo che la spesa di progettazione possa essere contabilizzata tra gli investimenti e non aggravi la parte corrente delle risorse comunali. Secondo punto, l'integrazione del programma degli incarichi ai fini dell'acquisizione di una specifica consulenza nel settore dell'ecologia e dell'ambiente. Nello specifico, il consulente incaricato dovrà entrare nel merito della questione Finchimica. Terzo punto, l'inserimento tra gli obiettivi operativi dello sport della procedura per il nuovo affidamento dello stadio comunale di Via Verdi. Oltre a questo c'è la modifica del triennale delle opere pubbliche con l'aggiunta di tre opere con realizzazione prevista nel 2027, inserite per consentire la domanda di contributo. Queste opere sono l'efficientamento energetico del plesso della scuola primaria, per un importo di 550.000 euro, la sostituzione delle caldaie sempre del plesso della scuola primaria per 204.000 euro e al terzo punto la messa in sicurezza del secondo tratto di Via Magenta, che poi è indicato come primo tratto ma è sostanzialmente non la parte, diciamo, che congiunge Via Duca d'Aosta a Via Cremona, ma quella successiva. Poi c'è la modifica del programma di forniture e servizi per poter appaltare il servizio. Fornitura gas per un importo di 229.000 euro e la fornitura di energia elettrica per 140.000 euro. Ci sono domande in merito? Prego, consigliere Bosio.
Buonasera a tutti. Colgo l'occasione del mio intervento per fare una precisazione preliminare che credo servirà anche sui punti successivi. Mi richiamo al fatto che su tutti i punti all'oggetto, all'ordine del giorno, è previsto l'intervento di consigliere anche quando non si vota. Questa precisazione, che appunto servirà per le fasi successive, abbiamo avuto modo di approfondire e discutere del DUP nell'ambito dell'ultima commissione che si è svolta. Da un lato, credo che essere giunti a novembre alla quarta votazione, alla quarta variazione del documento unico di programmazione denoti una cosa che noi abbiamo sostenuto a più riprese anche quando abbiamo discusso il DUP e che anche altri autorevoli esponenti di questo consiglio hanno sostenuto recentemente nelle scorse ore, cioè che manchi una vera programmazione. Il DUP dovrebbe essere quello strumento che traccia le linee dell'agire dell'amministrazione su un triennio. Fisiologicamente si aggiorna perché non è prevedibile tutto ciò che si verifica nel corso dell'azione amministrativa, ma è evidente che la quarta variazione a novembre significa che si improvvisa. Man mano arrivano cose, le mettiamo nel DUP, le sistemiamo, le togliamo. E Piazza Aldo Moro ne è un esempio. Quando abbiamo sviscerato il DUP, noi come gruppo, io in particolare, avevo sollevato la questione di Piazza Aldo Moro, che non era presente all'interno del DUP, e ce la ritroviamo 2 mesi dopo. Non penso che l'amministrazione abbia scoperto in questi 2 mesi che l'affidamento di Piazza Aldo Moro scadeva. E forse è stato opportuno prevederlo già preliminarmente. Da questo punto di vista, quindi, rimarchiamo come l'utilizzo di questo strumento, a nostro giudizio, sia utilizzato in maniera non strategica, ma raccogliendo ciò che di volta in volta deve essere affrontato. E lo sprone che vogliamo dare col nostro intervento è quello di utilizzare il DUP davvero con una visione di periodo, sapendo che l'aggiornamento sarà fisiologicamente necessario, ma mettendo tutte quelle che sono le direttrici dell'amministrazione, perché il rischio di avere l'impressione, non mi azzardo a dire la certezza, che non ci sia una visione di programmazione di lungo periodo, una visione.
Allora, mi permetto solo di precisare una cosa. Allora, non è tanto il tema della scadenza della convenzione di Piazza Aldo Moro, e quanto poi nel fatto di aver approfondito anche con la soprintendenza lo stato attuale dell'immobile, che ci ha spinti ovviamente anche ad assumere questa decisione, ad affrontare questa tematica, perché abbiamo trovato un immobile in un profondo stato di deperimento e da quanto ci è stato riferito un deperimento che dura da molti anni. Quindi abbiamo ritenuto di focalizzare la nostra attenzione per riuscire a dare comunque una struttura adeguata a quelli che sono i servizi che svolge l'immobile, all'interno del quale c'è una realtà sportiva di un certo profilo, di un alto livello e con un certo numero di persone che la frequentano. Quindi c'è stata anche un'interlocuzione, perché sappiamo che in passato gli interventi che erano stati fatti in una forma un po' anomala di project, mettiamola in questi termini, nel senso che erano stati fatti poi direttamente dall'associazione sportiva interna, però abbiamo poi scoperto, così confrontandoci anche con la soprintendente, che erano interventi che non erano mai stati autorizzati da questo istituto. E quindi abbiamo, diciamo, assunto la decisione che per necessità dovremmo essere noi e non l'associazione a fare diciamo una valutazione, una progettazione di quella che sarà poi la prospettiva di una nuova palestra. Ci sono interventi? Prego consigliere.
Grazie, buonasera. Mi allaccio all'ambito Aldo Moro. Nel suo insieme, nella sua complessità, abbiamo avuto modo di parlarne in commissione, nell'ultima commissione bilancio, perché in realtà il tema della palestra ci ha dato modo di fare un po' il punto anche su quelli che sono gli altri 2 ambiti aperti che avete ereditato dalla precedente amministrazione e che sembra abbiate accolto e di cui abbiate volontà di proseguire. Ribadisco quanto detto in commissione. Analizzare in modo frammentato ogni singolo ambito, dal mio punto di vista, ma non solo dal mio punto di vista, è progettualmente sbagliato. È un ambito unico, con una certa valenza architettonica, dotato di un linguaggio coerente, seppur nel tempo parzialmente alterato da interventi successivi. Pertanto, lavorare su la piazza, il Berceau e la palestra bene, purché ci sia un regista che dall'alto sovrintendi, ma non a livello di sovrintendenza, a livello di progettista, che riesca a coordinare i tre singoli interventi attualmente frammentati. Grazie.
Colgo la sua precisazione, consigliere, anche sicuramente da quello che è la sua esperienza professionale. Sicuramente porremo attenzione nel fatto che ci sia comunque una coesione, un'uniformità degli interventi, ponendo anche a confronto quelli che sono poi i progettisti che verranno incaricati per fare tutte le dovute considerazioni. Grazie. Ci sono ulteriori interventi? Prego, consigliere Bosio.
C'è una precisazione. Quando facevo l'esempio di Piazza Aldo Moro, posso capire che le situazioni poi evolvano e possano richiedere aggiornamenti e precisazioni. Spero che lo Stato della Palestra non l'abbia scoperto ora, sindaco, avendo lei ricoperto anche il ruolo di assessore ai lavori pubblici in passato. Ed è sicuramente un contesto critico, però non era nemmeno menzionata. Era stato l'oggetto del mio intervento quando si era parlato. Io credo che tra il non menzionarlo e il sollevare questioni opportune che posso anche condividere sul fatto che sia stato necessario coinvolgere la soprintendenza, che ci siano delle prospettive diverse, eccetera, 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 insomma, è un passaggio diverso. Quindi lo stimolo che mi sento di dare in maniera anche costruttiva, ammetto che poi, insomma, penso possiate intuire quale sia la mia posizione, e che delle linee di massima vanno tracciate, siccome devono essere visibili all'interno del... Questo era l'intervento, l'ho preciso perché appunto non questionavo il fatto che lo specifico non fosse stato dettagliato, ma che nemmeno comparisse come tema di intervento. Secondo me era invece un qualcosa che deve stare all'interno del DUC, proprio perché non è capitato ora. È qualcosa che sappiamo che sarebbe dovuta essere affrontata a fine 2025, a prospettiva inizio 2026.
Non l'ho sentita perfettamente, consigliere, però credo di aver ricostruito un attimino quello che voleva dire. Non è una cosa che scopriamo ora, ma sì, come dicevo prima, si era aperto anche un dialogo con l'associazione sportiva che in precedenza, come penso lei sappia, anzi sicuramente sa, aveva fatto degli interventi direttamente, cioè quindi lì c'erano le criticità che sono emerse. Sono proprio legate invece proprio alla soprintendenza, come le dicevo, perché la soprintendente ha fatto capire senza troppi giri di parole che preferisce che ci sia la supervisione del comune rispetto a iniziative assunte direttamente dalle associazioni sportive interne. Adesso non so se ho risposto, perché ribadisco non l'ho sentita perfettamente. Comunque ad ogni modo sì, nulla era, diciamo, di non c'era nulla di non noto, diciamo, però la fase di valutazione che c'è stata successivamente era legata anche appunto a un dialogo con questa associazione, con la soprintendenza, e ha poi portato ad assumere una decisione in questa direzione. Ci sono ulteriori interventi? Possiamo passare alla votazione.
Chiedo ai consiglieri favorevoli di votare per alzata di mano. Vedo 11 consiglieri favorevoli. Chiedo ai consiglieri contrari di votare per alzata di mano. Contrari 5, Preti, Cominelli, Corbellini, Zucchi, Bosio. Chiedo ai consiglieri favorevoli di votare per l'immediata eseguibilità. Sembra la stessa votazione di prima. Contrari all'immediata eseguibilità, come prima, ovviamente non ci sono astenuti. Grazie.
Passiamo alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, esame ed approvazione della 15ª variazione del bilancio di previsione 2025-2027. Allora, la variazione di bilancio, come abbiamo già avuto occasione di affrontare in commissione, si sostanzia in queste voci. Allora, integrazione della manutenzione straordinaria dell'impianto termico dell'asilo Ferrari per un importo di 2.700 euro. L'incarico di progettazione per la manutenzione straordinaria di palestra Aldo Moro, di piazza Aldo Moro, quindi ci ricolleghiamo a quanto detto poc'anzi, per un importo di 25.000 euro. L'incarico di un consulente esperto nel settore ecologia ambiente, sempre appunto sul tema Finchimica, per l'annualità 2025 per un importo di 4.270 euro e per l'annualità 2026 per un importo di 2.074 euro. Sono i due importi IVA inclusa, IVA compresa per quello che aumentano rispetto a quelle voci che magari avete avuto occasione di verificare prima. Poi c'è l'integrazione del noleggio del modulo asilo nido per un importo di 25.500 e poi una serie di importi legati a un allineamento della spesa energetica per l'annualità 2026. Ecco, ho dato una panoramica di quelle che potevano essere le voci di più risalto. Dopo, ovviamente, se ci sono approfondimenti su altri punti, me lo riferite. Ci sono interventi in merito? Prego, consigliere Cominelli.
Grazie. Alcune considerazioni che in realtà sono le medesime espresse in sede di commissione. Il gruppo Patto Civico accoglie positivamente l'incarico dell'esperto ambientale, anzi evidenzia con soddisfazione una necessità soddisfatta che già avevamo sollevato da tempo sempre in Commissione Ecologia e Ambiente. In questo caso un incarico specifico sul tema Finchimica, io continuo a sottolineare che servirebbe un incarico, diciamo, costante di un esperto in materia ambientale che oltre a Finchimica ci possa condurre nelle tematiche legate al tema ecologia e ambiente del 2005 e non del 1990. L'altra voce su cui voglio soffermarmi riguarda l'integrazione del modulo asilo nido per altri 25.000 euro. E qui serve una ragionata con più dati e più numeri. Ad oggi il costo per il noleggio della struttura prefabbricata è pari a 467.000 euro, 293,12. Significa che il costo del noleggio è più alto rispetto al costo intero della struttura del cantiere. La durata del cantiere era stata prevista pari a inizialmente 9 mesi, che io subito ho sottolineato fosse pressoché inverosimile, però indicativamente, ragionevolmente, 18 mesi avrebbe dovuto essere compiuta. Abbiamo chiesto dati, credo che i cittadini di Manerbio abbiano bisogno di un orizzonte che non sia al più presto, ci siamo quasi, aspetta un attimo, guarda che se pazienti ancora un minuto arriveremo al dunque. Nella risposta che ci è stata data formale ci viene detto che mancano poche entità, lavorazioni di poca entità per terminare. Tuttavia queste lavorazioni devono essere appaltate, almeno 9 giorni fa non erano ancora state appaltate. Sono soggette di specifico appalto che, una volta concretizzato, ci permetterà di ipotizzare la data di ultimazione dell'intervento. Quindi 9 giorni fa non era ancora stato appaltato, se anche fosse stato appaltato in questi giorni, l'orizzonte temporale non credo che sia dietro l'angolo. La fine lavori arriverà con una serie di delucidazioni e di realizzazione di documentazione, quindi non basta vedere l'opera realizzata, bisogna avere anche tutta quella che è la burocrazia idonea per decretare la fine lavori, e anche questa ad oggi manca. Credo pertanto che i 25.000 euro collocati ad oggi purtroppo non saranno gli unici, volentieri sarò smentita, E credo che questo sia un dato che vada maggiormente spiegato nel suo insieme all'intera popolazione. Grazie.
Allora, per quanto riguarda Finchimica, mi fa piacere che sia stata accolta positivamente questa iniziativa. Sulla questione tempistica, come ho detto durante la commissione, credo che il tempismo sia essenziale. Noi abbiamo affrontato varie fasi sul tema Finchimica, fasi che prevedevano in primis una competenza di un organo diverso dal comune di Manerbio, che è la provincia di Brescia. E la provincia di Brescia ha un organo di verifica che appunto è l'ARPA, nella quale noi abbiamo, come già detto in altre occasioni, sempre riposto la massima fiducia. Ad oggi cos'è cambiato? È cambiato sostanzialmente che siamo entrati in una fase di bonifica che prevede la competenza da incarico al comune. Questo non significa che noi non abbiamo fiducia dell'ARPA, ovviamente, ma in questo caso, essendo noi gli attori principali di determinate scelte e di determinate valutazioni, necessariamente abbiamo ritenuto che oggi sia arrivato il momento di avere un consulente. Per quanto riguarda l'asilo nido, le do ragione, consigliere, nel senso che è veramente un bagno di sangue. Ha avuto un inizio con la vostra amministrazione, che avete positivamente creduto alla possibilità di avere dei contributi importanti del PNRR per costruire un'opera ritenuta giustamente essenziale per la nostra comunità. Questa è una valutazione che era stata fatta a monte e sul quale noi abbiamo deciso di dare continuità. Come ben sapete, ci sono situazioni sul territorio che rappresentano in maniera chiara e lapalissiana una criticità che si è venuta creando con questa, anzi forse lei mi insegnerà assolutamente, considerata la sua professione, una serie di criticità legate proprio alla realizzazione di numerose opere sul territorio, perché io mi confronto con altri sindaci, ci sono addirittura situazioni in cui non sono ancora iniziate le opere. È paradossale, è assurdo. Questo perché si è creato comunque, come ben sappiamo, una situazione, una creazione di tante realtà a livello aziendale, a livello di associazioni tra società, da imprese edili, che ovviamente, trattandosi di diciamo di bandi che hanno un respiro non solo nazionale ma europeo, portano ovviamente, attraggono magari certe realtà che insomma non sono territoriali e comunque non sono abituati, come siamo abituati noi, ad arrivare al prima possibile a conclusione di lavori in maniera efficiente e in maniera concreta e rapida soprattutto. Oggi come oggi noi abbiamo, ci si è rappresentata anche la valutazione di dire ma interrompiamo tutto, blocchiamo tutto, entriamo in un contenzioso. Io ho sempre guardato con sospetto, considerata la mia professione, certe iniziative, però ovviamente, visto che qui non ricopro il ruolo di avvocato ma ricopro il ruolo di sindaco, ho chiesto anche parere appunto ad un nostro consulente legale, il quale mi ha detto chiaramente: attenzione a prendere iniziative forti, perché questo potrebbe portare oggettivamente poi alla chiusura del cantiere, all'apertura di un contenzioso, e per esperienza personale vi dico che un contenzioso porta un orizzonte temporale di 3, 4, 5 anni. Okay? Questo ovviamente ci mette a volte ci ha messo in una posizione comunque di difficoltà, però abbiamo creato un dialogo con questa realtà, con quella ditta che ha vinto il bando e che ha fatto la maggior parte dei lavori, chiedendo e ottenendo un allontanamento preventivo con, appunto, come diceva giustamente lei, l'affidamento di lavori residui ad altre ditte del territorio, trovandoci al di sotto di quello che è la soglia per poterci consentire un affidamento diretto. Poi ovviamente confidiamo anche noi nella chiusura il prima possibile, spero che lei con le sue dichiarazioni non sia stata profeta di sventura, però magari anche sono realistiche, quindi la capisco anche perché la sua, ribadisco, preparazione ovviamente le fa fare anche delle considerazioni sicuramente attinenti. Ci sono interventi? Prego, consigliere Cominelli.
Grazie. Allora, che non mi venga, adesso lo faccio come battuta, concedetemela, che non mi venga imputata la responsabilità della disfatta, perché stasera ho fatto queste no, era una battuta. Allora, sempre per quanto riguarda il nido, ci sono opere che non sono iniziate, può essere, dalla mia invece conosco realtà che sono ad un tiro di schioppo da noi, che hanno progettato assieme a noi ambiti simili e hanno tagliato il nastro un mese fa. Quindi ecco, bisognerebbe anche capire la statistica, bisognerebbe un attimo capire effettivamente se si tratta di casi simili, quanti sono e il motivo. Quindi non è che il PNRR e le opere pubbliche passanti per il PNRR sono tutte sulla stessa barca in questo modo, assolutamente no. Era una sfida non banale, sì, il PNR è così, ma in qualsiasi ambito, che sia l'ambito della scuola, che sia l'ambito dei lavori pubblici, tutti sono letteralmente impazziti, tra virgolette, ovvero hanno dovuto correre, hanno dovuto prepararsi per stare a questi ritmi eccessivamente veloci, concordo, una burocrazia molto importante, concordo, però o ci sei o non ci sei. Se vuoi sfruttarli, questo è il gioco, altrimenti si scende dalla barca e non si gioca. Le sfide dei lavori pubblici al giorno d'oggi sono queste. I lavori pubblici ad oggi sono questa roba qui, che ci piaccia o no. Che cosa significa? Che anche la parte politica deve saperlo, ma dall'inizio. Deve capirne la complessità, deve capire i ritmi folli, la burocrazia che ci sta dietro, le dinamiche che non sono più locali. Eh sì, ma qualsiasi opera pubblica così, non c'è più niente che vada solo. Anche le questioni più semplici vanno gestite tutti i santi giorni, credetemi, nell'ambito pubblico e nell'ambito privato, o si capisce? Oppure succederanno cose anche più difficili e più incomplete e più antipatiche di questa. Un'ultima precisazione per quanto concerne la presenza dell'ingegnere ambientale. Ci tengo a precisare che la nostra proposta, il nostro suggerimento, non derivava da una scarsa fiducia nei confronti dell'ARPA. Mai pensato. In realtà, se chiederete anche agli uffici o a coloro che ci sono stati vicini durante la campagna elettorale, vi diranno che era un mio pensiero costante la presenza di un ingegnere ambientale nell'ufficio ecologia e ambiente, perché ad oggi il settore ecologia e ambiente non è più l'ecologia degli anni 90, ma riguarda un settore dove c'è il penale dal 2006, perché c'è una legge 4 dal 2006 e alcune amministrazioni ancora non l'hanno capito, ed è pari alla difficoltà che si ha nell'ambito dei lavori pubblici ad oggi. Grazie.
Innanzitutto sottolineo che non ho mai detto che voi non avevate fiducia, non avete fiducia nell'ARPA. Non l'ho mai detto e non lo penso assolutamente, ci mancherebbe altro. Ho fatto un distinguo, penso, ben chiaro. Se non è stato chiaro, mi scuso. Io ho detto semplicemente che ci sono delle tempistiche, che si arriva in certi momenti in cui, come ho detto, c'è una competenza di un organo, di un ente, chiedo scusa, rispetto ad un altro. Non ho ben capito quando ho detto si scende dalla barca, in che senso?
Certo.
È un terzo intervento. Si scende dalla barca, inteso la barca PNRR, cioè se si vuole stare sulla barca del PNRR bisogna stare a questi ritmi e a queste...
Intende quindi l'ente deve stare sulla barca o chi svolge l'attività per l'ente?
No, l'ente.
l'ente non, quindi io penso che forse questo ragionamento lo dovremmo fare forse ad alcune aziende che devono mantenere il ritmo, perché noi abbiamo avuto delle situazioni in cui il direttore dei lavori cercava il subappaltatori perché l'appaltatore non sapeva da che parte girarsi, quindi evidentemente arrivava dall'altra parte dell'Italia, però quello non l'abbiamo deciso noi e non è per etichettare nulla, però il fatto di essere sul territorio aiuta a volte, anzi sempre penso, a interfacciarsi anche con chi presta servizi e attività qui da noi, quindi diventa più facile, però questo per far capire che veramente forse sulla barca dovrebbero salire anche i professionisti per essere poi d'aiuto agli enti. Ok, perché poi i lavori li fanno loro, quindi questa è una mia considerazione. Ho visto nascere tante realtà così dal nulla con questa finalità, perché poi si sa, no, quando c'è malloppo si crea business e alla fine si creano anche tante realtà di gente che magari non ha tutte le competenze necessarie per poter compiere opere di un certo livello e di una certa importanza proprio per la finalità che hanno sul territorio. Dopo che dirle? Basta. Ci sono ulteriori interventi? Prego, prego, dottor Zucchi. Consigliere Zucchi, chiedo.
In una delle precedenti variazioni di bilancio avevo espresso la mia perplessità e chiesto chiarimenti all'assessore ai lavori pubblici per questa eccessiva spesa che si andava di nuovo a finanziare per quanto riguarda la struttura vicino all'asilo nido. E mi è stato assicurato che sarebbe stata l'ultima variazione di bilancio in riferimento a questo, perché le opere erano in divenire e si stavano concludendo. Sono passati 10 mesi, non mi ricordo di preciso quanto, e non si può responsabilizzare solo altri. Quindi considero l'assessore ai lavori pubblici che su questo frangente abbia avuto una componente di inconsistenza e anche una componente di omissività. Questo è il mio parere, per cui ci sarà la mia votazione contraria, perché precedentemente mi ero astenuto dando fiducia a quanto mi è stato detto, però a quanto pare non è stato fatto, e questo lavoro costante che deve essere fatto, e quando si hanno a che fare con delle entità che non sono di pertinenza amministrativa comunale, non è stato fatto nella quotidianità e nella assistenza che andava fatto con tempestività. Grazie.
Inconsistenza e omissività, due termini forti, sì. Assolutamente, forse eccessivi a mio avviso. Chiedo scusa, adesso intervengo io.
Una componente di
ho capito, ho ripetuto esattamente le sue parole.
Non ho espresso al 100%, al 20%, comunque c'è anche una componente. Ah, okay. Perché
quindi potrebbe
tutto
essere percentualizzata.
Ecco. Non ho espresso una percentuale. Ah, okay. La percentuale
quindi va da 0 al 100%.
Sì, ma una componente c'è, okay, non, una che non può essere 0.
Beh, però se lei mi parla di percentualizzazione vuol dire che non ritiene totalmente responsabile, quindi ne prendo atto. No, ma mi sto attenendo a quanto lei mi riferisce, consigliere. Allora, io credo che ci sono figure tecniche che hanno proprio la finalità di garantire che determinati lavori, determinati incarichi siano fatti nella maniera corretta. Non entro nel merito della situazione, però la invito sempre, prima di parlare di percentuale di inconsistenza e omissività, di approfondire la questione e capire quali sono anche le criticità che hanno portato a queste tempistiche. Dopodiché può valutarlo allo stesso identico modo. Forse lei ha già fatto un approfondimento, questo non lo so, a me non risultano accessi agli atti, però può darsi che ci sia stato questo approfondimento. Diversamente la invito a farlo, perché sono tante le sfaccettature. Qui con me oggi non c'è l'assessore Almici, quindi io mi fermo qui. Prego, consigliere Bosio.
Non avrei voluto intervenire, ma c'è un intervento di Zucchi e la sua risposta, sindaco, mi ha suscitato una riflessione. Diciamo che anagraficamente, quando ho cominciato a frequentare questo consiglio, ero molto giovane, gli anni sono passati e diversi dei miei amici sono utenti dell'asilo della scuola dell'infanzia Ferrari. Quindi, come capita anche a voi, i cittadini mi manifestano situazioni, ansie, preoccupazioni e questioni che ritengono sia utile risolvere. Io posso condividere che non ci sia una responsabilità esclusivamente politico-amministrativa nella gestione di una situazione complessa come quella dell'asilo dell'asilo nido della Fondazione Ferrari. È altrettanto vero però che c'è stata una riunione in cui l'amministrazione, i rappresentanti dell'amministrazione hanno sostenuto di fronte ai genitori, testimoni, poi se voi lo negherete in questa sede va bene, ne prendo atto, però i testimoni erano plurinutriti, di fronte a stabili che mancavano ancora gli infissi, che in 15 giorni la si dovrebbe aperta. Ora, io posso capire che le complessità siano tante. Posso capire che ci sia la necessità di un livello di competenza tecnica che io non ho e ho la fortuna di potermi appoggiare alla consigliera Cominelli. Ma pur non essendo né un architetto né un ingegnere civile, posso intuire che se mancano gli infissi, forse l'asilo non apre in 15 giorni, per le ragioni che abbiamo espresso poc'anzi. Quindi diciamo che io posso capire la complessità, posso capire che le cause siano tante, non condivido del tutto l'analisi sul territorio. In passato questo comune, vi invito a fare una verifica con gli uffici, ha avuto due situazioni diametralmente opposte, la copertura del bocciodromo gestito da una ditta bresciana e il rifacimento di Piazza Falcone gestito da una ditta che veniva da molto lontano. Il primo cantiere si è arenato, forse se lo ricorderà chi era presente all'epoca, fu un parto uscito in qualche modo, per certi versi abbiamo ancora gli strascichi, il secondo andò liscio come l'olio, quindi non sempre. È indice di qualità poi del lavoro che verrà svolto. Sicuramente credo e condivido l'opinione di Zucchi, del consigliere Zucchi, che c'è anche una quota di responsabilità che è giusto che un amministratore si prenda di fronte a una situazione come quella che stiamo esaminando, in cui il ritardo è consistente, creando disagi alle famiglie, arrivando al punto in cui probabilmente quei container si avvicinano anche alla fine della loro vita utile. E generando poi costi per la comunità, che non è responsabilità esclusiva. Questo voglio essere chiaro. Però una componente di responsabilità politica è giusto che a un certo punto almeno l'opposizione la riconosca. Non mi aspetto la maggioranza, almeno l'opposizione sì.
No, sicuramente quando una cosa non funziona, non è andata nel verso giusto, le responsabilità ci sono. Non voglio nascondermi e nascondere la mia amministrazione dietro un filo d'erba. E sicuramente il fatto comunque di aver dato soprattutto, questa è la responsabilità più pesante che secondo me dobbiamo prenderci, è stata quella di una comunicazione, come diceva lei, consigliere, alle famiglie, dando dei termini basati su quelle che erano le indicazioni, i feedback che ricevevamo, perché non ci siamo inventati nulla, ovviamente, delle indicazioni, delle risposte da parte della direzione lavori, da parte dei tecnici, da parte delle ditte stesse. E abbiamo confidato che queste indicazioni potessero essere quantomeno verosimili. Si pecca ovviamente anche a volte di ingenuità, ma sempre in buona fede. Ci sono ulteriori interventi? Prego, prego, consigliere Portesani.
Due considerazioni. Buonasera a tutti. Prima considerazione è che quando parla il consigliere Bosio io non capisco niente. O cambia microfono o cambia stanza, perché il rimbombo di quello che dice io sarò anche sordo, però non lo capisco. Una cosa. Seconda cosa, mi rivolgo alla consigliera Cominelli e la ringrazio per la lezione. Visto che noi non sappiamo fare, potevamo pensare di fare tutte consulenze, tutti ci avreste accusato di spendere chissà quali soldi. Nient'altro, grazie.
Grazie. Consigliere Portesani, credo che da parte mia non avverrà mai un'accusa di di fronte all'investimento in consulenze di un certo livello che servono per approfondire una determinata tematica? Credo proprio di no. Ha parlato con la persona sbagliata.
Ci sono ulteriori interventi? Procediamo con la votazione.
Consiglieri favorevoli, per cortesia, votare per alzata di mano. Consiglieri 11, consiglieri contrari? Sono 5, per l'immediata eseguibilità, favorevoli, come prima, 11, contrari? 5, grazie.
Passiamo alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno. Approvazione del regolamento comunale per la disciplina della videosorveglianza sul territorio comunale. Allora, è un regolamento abbastanza tecnico. Si tratta sostanzialmente di un aggiornamento normativo alle prescrizioni del garante per la protezione dei dati personali. L'utilizzo delle videocamere fisse e mobili sul territorio, abbiamo avuto contezza che sta dando dei risultati importanti in tema di sicurezza, non solo nell'ambito del territorio manerbiese, ma anche al di fuori del territorio. Abbiamo avuto da parte di organi e anche commissariati, eccetera, al di fuori di Manerbio ci sono state avanzate delle richieste ovviamente di poter utilizzare i filmati che sono stati reperiti. Ovviamente perché ciò possa essere allineato normativamente e non ci possano essere eccezioni di sorta, il DPO ci ha detto che dovevamo necessariamente aggiornare a livello normativo quella che è l'attuale regolamento. Adesso andiamo ovviamente, spero, mi auguro, ad approvare il nuovo aggiornato, come vi dicevo, con questa disciplina. Non aggiungo altro, ci sono degli interventi? Prego, consigliere Bosio.
Buonasera. Rispetto a questo punto all'ordine del giorno, esprimiamo voto favorevole. Noi siamo convinti che la videosorveglianza non esaurisca il tema sicurezza in sé di per sé, ne costituisca una parte, ma il regolamento di fatto aggiorna e attualizza una serie di questioni che sono diventate obsolete con l'avanzamento normativo, è stato citato poco fa il ruolo del DPO, il GDPR e via dicendo, ma anche l'evoluzione incalzante della nuova tecnologia, l'applicazione dell'IA, una serie di altre dinamiche. Trattandosi di un aggiornamento che condividiamo, esprimeremo un voto favorevole.
Ci sono altri interventi? Procediamo con la votazione.
Favorevoli? Come preannunciato, c'è l'unanimità, essendo un regolamento, non procedo con l'immediata eseguibilità. Grazie.
Passiamo alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno, adesione alla centrale unica di committenza Area Vasta Brescia, approvazione schema di convenzione e regolamento. Passo la parola al segretario comunale per la trattazione.
Si tratta della nuova convenzione di adesione alla centrale unica di committenza appunto dell'area vasta che fa capo alla provincia di Brescia. Vi dico che gli enti aderenti sono 233, questa centrale di committenza comprende anche comuni di altre province, perché 136 sono della provincia di Brescia, 52 di Bergamo, 15 di Cremona, 10 di Mantova, 10 di Sondrio, quindi diciamo una centrale di committenza abbastanza ampia. Una centrale di committenza che ha la sua sede principale per i comuni della provincia di Brescia e anche per i comuni fuori dalla provincia di Brescia, ha la sede in Brescia. Poi ci sono le centrali di committenza che fanno periferiche, qui sono collegate le comunità montane, quindi i comuni delle comunità montane si avvalgono diciamo di queste, chiamiamole non sede centrale ma periferica. I documenti che vengono sottoposti all'approvazione del Consiglio sono una convenzione e un regolamento. Il regolamento in realtà riproduce in vari passaggi la convenzione, quindi ve lo illustrerò solo per la parte che riguarda l'aspetto economico. Il presupposto della centrale di committenza, a prescindere dal fatto che diciamo, c'era già l'adesione del Comune di Manerbio a questa centrale di committenza, ma la novità, come sappiamo tutti, dal 2025 è entrato in vigore il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, preannunciato ormai diciamo, da anni. Fino al 2025 il sistema di qualificazione non era operativo perché era sufficiente essere iscritti all'AUSA presso l'ANAC e quindi ogni stazione appaltante poteva procedere in autonomia. Adesso cosa ci dice il nuovo codice dei contratti, il decreto legislativo 36 del 2023, fermo restando che il sistema di qualificazione era già previsto precedentemente, però in attesa che diventasse operativo i comuni, comunque le stazioni appaltanti in genere, potevano procedere autonomamente. Il sistema di qualificazione, le nuove regole, l'articolo 62 del decreto legislativo 36 del 2023 consente di appaltare autonomamente forniture e servizi fino alla soglia dell'affidamento diretto, cioè per importi inferiori a 140.000 euro. Per lavori si può andare anche oltre la soglia dell'affidamento diretto, che come sapete è 150.000 euro, ma si può arrivare fino a 500.000 euro. Poi se guardiamo il comma 6 dell'articolo 62, sebbene dibattuto perché ha dato adito a varie interpretazioni, ma letteralmente dice quello che dice, e cioè che utilizzando piattaforme elettroniche di centrali di committenza qualificate per forniture e servizi si può arrivare fino alla soglia europea. Qual è la soglia europea di forniture e servizi? Nel 2025 è ancora 221.000 euro, nel 2026 diventerà 216.000 euro, come immaginate un'oscillazione di poco conto. Quindi l'impianto è che fino a certe soglie si può procedere autonomamente, adesso col sistema di qualificazione oltre queste soglie non si può procedere autonomamente. Il Comune di Manerbio, inoltre, il sistema di qualificazione non viene richiesto solo per appaltare, ma anche per eseguire, ecco la novità, anche nell'esecuzione dei contratti. Il Comune di Manerbio ha conseguito il sistema di qualificazione per l'esecuzione, questo vuol dire che almeno per le fasce di contratti che gestisce così fisiologicamente il Comune di Manerbio sia autonomi nella fase dell'esecuzione, perché altrimenti oltre a ricorrere ad una centrale di committenza per appaltare avremmo dovuto avvalerci della centrale di committenza anche per eseguire. Infatti in questo schema di convenzione la provincia ha precisato che funzionerà da centrale di committenza per l'aggiudicazione. I comuni che vorranno essere eseguiti anche nell'esecuzione del contratto, cioè significa che non si è più nemmeno autonomi nel gestire materialmente l'esecuzione del contratto, devono fare degli accordi particolari. Questo non dovrebbe verificarsi per il Comune di Manerbio, che ha conseguito la qualificazione per l'esecuzione fino a 750.000 euro per forniture e servizi e fino a 1 milione di euro per lavori. Per quanto riguarda quello che vi ho detto prima, l'articolo 62, che si può procedere in autonomia, fino per forniture e servizi ho detto fino a 140.000, che è la soglia dell'affidamento diretto. Poi ho anche precisato che si può arrivare fino alla soglia europea, che è 221.000 euro, che diventerà 216.000 euro l'anno prossimo. Per alcuni appalti, che sono quelli fissati in una determina dell'Unione Europea, si può arrivare anche fino a 750.000. Comunque lo scenario è questo. Cosa prevede questa convenzione? Ovviamente la convenzione prevede quali sono i compiti della centrale di committenza, quali sono i compiti del comune. La centrale di committenza segue e proprio indica le fasi, parla di una fase preparatoria, di una fase aggiudicante vera e propria. Nella fase preparatoria la centrale di committenza può esaminare ovviamente a livello amministrativo il progetto, il capitolato speciale d'appalto, i requisiti per l'aggiudicazione. Poi c'è una fase in cui la centrale di committenza approva, cioè il comune fa la determina a contrarre ed approva, per dire, il capitolato speciale d'appalto, lo schema di contratto, i requisiti per l'aggiudicazione. Poi c'è la fase in cui la centrale di committenza procede all'appalto e quindi approva il bando di gara, il disciplinare di gara, la lettera di invito. In più commissione, il seggio di gara o la commissione di gara, cioè quando si appalta al massimo ribasso non c'è bisogno della commissione di gara. Nel caso di commissione di gara, che è necessario per l'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che è un criterio ovviamente più complesso, La CUC nomina anche la commissione di gara, però è designata la commissione di gara dal comune, il che da un lato diciamo è, il comune mantiene in mano la commissione di gara, dall'altro lato potrebbe essere anche una complicazione, ma è questo ha stabilito la CUC, perché bisogna designare i membri della commissione di gara. Se non si ha personale interno, che ovviamente farebbe il compito gratuitamente, bisogna ricorrere ad esperti e quindi con spese in questo caso a carico del comune. Una novità importante su questo aspetto, e ne sono particolarmente felice perché su questo punto proprio anche in un incontro pubblico avevo avuto da ridire con la CUC, perché le precedenti convenzioni demandavano al comune poi le fasi più delicate di una procedura di gara, e cioè la valutazione dell'offerta anomala, che il comune poteva avvalersi del supporto della CUC, ma doveva essere il RUP del comune che doveva assumersi la responsabilità di valutazione. E invece adesso qui in questa convenzione anche l'offerta anomala viene presa in carico dalla provincia, che si avvale del RUP del comune, ma in prima persona gestisce anche l'offerta anomala. Quindi in questo caso la CUC cura l'aggiudicazione fino al momento proprio finale dell'aggiudicazione, e il comune prende atto dell'aggiudicazione avvenuta. Poi c'è anche la gestione del contenzioso, ovviamente la provincia di Brescia ha la sua avvocatura, però sia la provincia di Brescia che il comune nel caso di un contenzioso potrebbe nominare un legale di fiducia. C'è, qualora si fosse soccombenti, ovviamente c'è una responsabilità in solido sia della provincia di Brescia sia del comune, e poi ovviamente ognuno potrebbe agire per la rivalsa. I compiti del comune quali sono? Ovviamente il comune mantiene chiaro tutta la fase progettuale delle opere pubbliche, quindi spetta sempre al comune approvare il programma fornitura, programmazione triennale forniture e servizi, la programmazione triennale dei lavori pubblici, e nel caso di Manerbio poter eseguire il contratto perché ha conseguito il sistema di qualificazione. Bisogna un aspetto che può essere un po' procedurale e complesso, perché bisogna comunicare gli appalti che si intende gestire tramite la CUC, però d'altronde anche loro hanno esigenze di programmazione, bisogna comunicarli entro ottobre dell'anno precedente per il biennio successivo. Ovviamente, come sapete, quando si fa la programmazione delle opere pubbliche, inserire delle opere nel programma triennale serve proprio per andare ad acquisire i finanziamenti. È chiaro che non ci si può impegnare ad appaltare se non c'è il finanziamento. Un conto è inserire un'opera in una programmazione, altra avere già i finanziamenti nel biennio successivo, ma questo problema è chiaro che riguarderà tutti i comuni. E le opere che verranno eventualmente affidate alla provincia successivamente andranno in ordine, perché è chiaro che la provincia seguirà un ordine cronologico per poterle gestire. Il regolamento di cosa tratta? Il regolamento, oltre a ripetere quelle che sono le fasi i compiti come opera la CUC, evidenzia appunto che c'è una centrale di committenza centrale per i comuni che abbiamo detto che non fanno parte delle comunità montane, e anche per i comuni sia della provincia che dei comuni fuori provincia. C'è una cabina di regia che ha come responsabile il responsabile della CUC, il responsabile della CUC è anche il responsabile della CUC sede centrale, la cabina di regia poi è composta anche dai responsabili delle CUC periferiche. Andiamo all'aspetto finanziario. L'aspetto finanziario comporta due tipi di tariffe: una tariffa che è per abitante ed è una tariffa di adesione, cioè aderire alla centrale di committenza significa che si paga una quota annua a prescindere dal fatto che vengano affidati o meno gli appalti. Questa quota annua è di 400 euro per i comuni fino a 3.000 abitanti, poi arriva la soglia di 750, la soglia di 1.000, e per i comuni oltre i 10.000 abitanti va a 1.500 euro. Poi abbiamo una tariffa che è collegata all'entità, al valore dell'appalto che viene affidata alla CUC, e questa entità è data dallo 0,5% sull'importo degli appalti, che vale sia per servizi e forniture e sia per lavori, quando si aggiudica al massimo col criterio del ribasso, che è ovviamente il criterio più semplice. Quando si aggiudica con il criterio dell'OEV, cioè dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sale allo 0,6, ma c'è anche una soglia minima. La soglia minima è 1.500 euro per appalto, e nel caso di OEV è 2.000 euro, quindi significa che per gli appalti fino a 300.000 euro, nel caso di massimo ribasso fino a 333.333, per quelli con offerte economicamente più vantaggiosa, l'importo è sempre 1.500 e 2.000 euro. La soglia massima è di 10.000 euro per servizi e forniture, e 12.000 euro per lavori, che ovviamente però significa, stiamo parlando di 2 milioni di euro e 2 milioni e 400.000 euro. Mi sembra di avervi esposto tutto.
Ci sono interventi? Prego, consigliere Cominelli.
Grazie. Anche in questo caso ribadirò quanto già espresso in commissione, ovvero una riflessione diciamo superficiale e ampia sul concetto di CUC, che è stata già utilizzata anche in passato da parte dell'amministrazione. Chiedo al segretario di correggermi se dovessi sbagliare. Già ho chiesto in fase di commissione all'architetto Galofaro, mi è stato confermato che la CUC può essere contemplata anche quando non mi trovo nella necessità di utilizzo, ma laddove io amministratore, principalmente amministratore direi, rilevo una certa complessità nell'appalto da predisporre, pertanto ritengo opportuno un contributo, una consulenza di alto livello.
Le confermo. Okay. Sì. Diciamo che c'è, per una parte c'è l'obbligo di ricorrere ad una centrale committenza, perché come detto, parlando delle soglie standard, sono 140.000, che poi in verità si arriva anche a 221.000, dall'anno prossimo 216.000, che però si arriva anche a 750.000 per alcune apparti, forniture e servizi, per lavoro invece 500.000 e oltre diventa obbligatorio. Però ciò non toglie che si possano affidare alla CUC anche appalti di importo inferiore. E tra l'altro la CUC funziona non solo da centrale di committenza, come elenca nei suoi compiti, ma anche da committenza ausiliaria, quindi vuol dire che può essere utilizzato anche solo per la parte, diciamo così, proprio di supporto giuridico, di chiarimenti.
Perfetto, grazie. Pertanto mi riaggancio a tante cose stasera. È una scelta politica avvalersi della CUC, non solo politica, però è la politica che ad un certo punto da amministratore dice: senti, per sta cosa per me sarebbe meglio se chiamiamo la CUC, perché e quindi in commissione ho chiesto: ma per l'asilo nido la CUC questa cosa è no, ok, quindi col senno del poi, ok, però magari così la butto lì.
Ci sono ulteriori interventi? Ah, nessuno? Possiamo procedere con la votazione? Okay.
Consiglieri favorevoli per alzata di mano? Consiglieri favorevoli? C'è di nuovo l'unanimità, vedo tutte le mani alzate, dico giusto, va bene. E l'immediata eseguibilità? Unanimità, ovviamente questo più che un regolamento è un tariffario, non è il regolamento del comune, quindi votiamo tutto, sia la convenzione che l'immediata eseguibilità. Grazie.
Passiamo al quinto punto all'ordine del giorno. Interrogazione protocollo numero 29.582 del 16 ottobre 2025, presentata dal gruppo consigliare Patto Civico per Manerbio. Prego, consigliere Bosio.
Mi sentite? Ho cambiato il microfono, non so se è meglio. Il Portesani che si muove, spero.
Proviamo.
Ok. Premesso che nelle giornate del 18 e 19 ottobre prossimo venturo, ovviamente rispetto alla data dell'interrogazione, presso la chiesa di San Lorenzo Martire si terranno alcune funzioni religiose correlate all'amministrazione dei sacramenti della Cresima e della Prima Comunione. Premesso che tali ricorrenze, particolarmente sentite dalla comunità e dalle famiglie dei giovani, richiamano numerosi partecipanti, tra essi vi sono anziani con ridotta capacità motoria e parenti non residenti a Manerbio, impossibilitati a raggiungere la nostra città con mezzi diversi dall'automobile. Premesso che il numero di parcheggi nei pressi della chiesa di San Lorenzo, normalmente congruo benché limitato, si rivela insufficiente in queste occasioni, rendendo particolarmente preziosi i posteggi di Piazza Cesare Battisti. Considerato che, con ordinanza numero 181 del 13 ottobre 2025, il Comune di Manerbio ha disposto il divieto di sosta in metà di Piazza Cesare Battisti nelle giornate del 17, 18 e 19 ottobre. Considerato che La modifica della viabilità coincide con le date previste per le crisime e le prime comunioni, note già da molto tempo, e impatta sulla disponibilità di posteggi per chi volesse frequentare le funzioni religiose. Considerato che tale riduzione rischia di pregiudicare la popolazione più anziana e quanti non hanno altro modo di raggiungere Manerbio se non in macchina, i consiglieri comunali sottoscrittori della presente interrogano il sindaco e la giunta comunale al fine di conoscere le motivazioni che abbiano portato alla scelta di Piazza Cesare Battisti per l'evento Puro Cioccolato Festival, anziché considerare ad esempio la vicina Piazza Italia o scegliendo una diversa data. Soluzioni che avrebbero permesso di realizzare l'iniziativa recando meno pregiudizi alla cittadinanza.
Procedo io alla lettura della risposta. L'amministrazione comunale ha ben accolto la proposta dell'International Street Food di portare a Manerbio Puro Cioccolato Festival, un evento di carattere nazionale. Il circuito di questa iniziativa prevede date già fissate che non consentono variazioni. La scelta del luogo è caduta su Piazza Cesare Battisti nell'ottica di valorizzazione del centro storico e stimolo per il mondo del commercio manerbiese. La non carrabilità di Piazza Italia non avrebbe consentito l'accesso dei furgoni utilizzati dagli espositori. L'evento ha avuto il patrocinio dell'amministrazione comunale, è stato a costo zero per le casse pubbliche e ha previsto il pagamento a carico degli espositori sia del canone di occupazione di suolo pubblico sia delle utenze. Il piano di viabilità concordato con il comando di polizia locale ha previsto l'inibizione del traffico carraio di parte del ring di Piazza Cesare Battisti e conseguentemente dei parcheggi ivi posizionati, lasciando inalterata la circolazione nel resto del centro storico e salvaguardando l'utilizzo di una parte dei parcheggi della piazza stessa. Riteniamo come amministrazione comunale che sia importante proseguire nell'organizzazione e nella condivisione di questi eventi, non solo come occasione di aggregazione e di valorizzazione delle vie del centro, ma anche come richiamo per i cittadini dei paesi limitrofi che in tal modo possono diventare clienti per le nostre attività commerciali. Il consigliere si ritiene soddisfatto?
Non mi ritengo soddisfatto.
Passiamo al sesto punto all'ordine del giorno. Interrogazione protocollo numero 31.872 del 7 novembre 2025, presentata dal gruppo consigliare Patto Civico per Manerbio. Passo la parola all'assessore Mantovani.
Buonasera. Allora, io, perdonate, qualcosa leggo, qualcosa magari dirò un po' a braccio.
Non devo leggerla?
Chiedo scusa,
c'è la lettura per amor del cielo. A chi procede io con la lettura? Prego, consigliere Corbellini.
Grazie. Allora, premesso che nell'articolo pubblicato sul giornale di Brescia il 7 ottobre 2025, dando conto dell'intervento di derattizzazione presso la scuola di infanzia Marzotto, il comune comunicava con una nota che, virgolettato, durante un controllo di routine, la società incaricata del monitoraggio degli infestanti dell'edificio ha rilevato alcuni piccoli roditori. Considerato che risulta agli atti che il 26 settembre 2025 scorso l'Istituto Comprensivo di Manerbio abbia chiesto un intervento di deratizzazione segnalando la presenza di un topo, considerato che in data 3 ottobre 25 l'Istituto Comprensivo sollecitava ancora l'intervento, dando conto del ritrovamento in più sezioni di escrementi di topi e di materiale rosicchiato, considerato che nella stessa richiesta si informava l'amministrazione comunale che le docenti segnalano dei buchi nei muri in collegamento all'esterno, inoltre evidenziano la presenza di fessure sotto le porte, sia quelle interne sia quelle esterne che danno sul giardino. Pertanto, per gli adempimenti di nostra competenza, abbiamo già dato disposizione ai collaboratori scolastici. Considerato che i report di intervento prodotti dalla ditta incaricata della derattizzazione il 2 e il 3 ottobre 2025 qualificano l'intervento come straordinario, escludendo quindi di fatto che si tratti di un'attività di routine, i consiglieri comunali sottoscrittori della presente interrogano il sindaco e la giunta comunale per conoscere le motivazioni che abbiano portato a divulgare un comunicato che presentava i fatti in modo diverso da quanto sembra sia effettivamente accaduto. Ricostruzione peraltro smentita dalla documentazione prodotta dall'amministrazione stessa a seguito di cesso agli atti. Grazie.
Prego, Assessore Mantovani.
Grazie. Ecco, come anticipavo prima, qualcosa leggerò perché mi sono fatto degli appunti, poi magari qualcosa andrò un po' a braccio, insomma. Comunque, buonasera a tutti. Alla risposta a questa interrogazione potremmo dedicare un minuto, ma è giusto nel rispetto di chi l'ha protocollata e chi vuole avere un'informazione dettagliata di quanto accaduto, penso ai cittadini, le si debba dedicare qualche momento in più. Questo non perché l'argomento non sia di estrema importanza, chiaramente, ma perché si sta disquisendo su un termine usato in una comunicazione, se non ho capito male, si sta disquisendo su la parte di periodo un controllo di routine rispetto a quanto sia poi stato fatto nella realtà. Allora, chiedo innanzitutto rispetto per il lavoro degli uffici fatto in quei periodi, in quei momenti, e dell'attenzione che questa amministrazione ha posto all'argomento oggetto dell'interrogazione del patto civico per Manerbio. Partirei col dare la risposta a quanto interrogato, e cioè l'aver indicato quale controllo di routine gli interventi del 2-3 ottobre, come certificato e come fornito a chi ha richiesto e ha fatto l'accesso agli atti, in quanto questa azienda appunto ha barrato quale straordinario l'intervento. Allora, quando in premessa ho sottolineato che dobbiamo portare comunque rispetto per il lavoro svolto e l'attenzione posta, perché si sa, si conoscono i funzionari dell'ufficio e quale attenzione pongano e come lavorano, perché anche per vostra esperienza li avete conosciuti. Quando appunto ho premesso prima, io intendevo dire appunto che l'intervento nell'ordinarietà era stato quindi calendarizzato, quindi il caso ha voluto che proprio in quei momenti, un giorno o due prima, sia successo e si è intervenuti, quindi intervenendo con la presenza poi di questi piccoli roditori si sia dovuto intervenire in maniera straordinaria rispetto a quello che è il solito controllo. Ma nessuno si sta inventando nulla, non possiamo tornare indietro, adesso io mi sono proprio appuntato delle date, addirittura dal 2024, quindi i controlli ordinari fatti alla scuola, però ecco, sono tutti documenti, penso abbiate ricevuto. Quindi si parla, ad esempio, tornando indietro, il 2 ottobre del 24, il 21 novembre del 24, il 31 dicembre del 24, per poi partire col 25, in aprile il 28, il 3 giugno del 25, il 3 settembre e il 4 del 10 sarebbe stata la data. Per poi, ripeto perché è tutto nell'ordinarietà è organizzata e calendarizzata, si andrà avanti a novembre, dicembre e gennaio. È chiaro che negli interventi del 2-3, come abbiamo detto prima, sono stati caratterizzati da questa straordinarietà, perché comunque c'è stato, non so, il posizionamento di nuove esche piuttosto che magari di nuove trappole, e è stata rilevata la presenza appunto di questi animali che la specie, mi hanno detto che è la specie Mus musculus, che quindi è il piccolo topo domestico, non è un ratto. Ma questo lo dico perché è importante dirlo, anche questo non perché, ma perché me lo sono fatto dire, non è un, diciamo, un animale che arrampica, ecco, non è il classico ratto che arrampica, ma è un ratto, un piccolo topolino che comunque è il classico topolino, insomma, domestico. E questo è importante, visto che anche si è sottolineato queste presenze di topi, però non specificando magari, ecco, quando si danno delle notizie o si fa girare delle notizie è giusto essere anche un pochettino più precisi. Io ero ignorante in materia, mi sono fatto spiegare che tipo di animale era stato individuato. Quindi, ecco, come comunicato poi all'istituto praticamente, ecco, facciamo un passo indietro perché sono state indicate delle date nell'interrogazione. Allora, l'interrogazione, il 26 è la data di protocollo dell'istituto. È stata protocollata il 29 qui in comune, col protocollo 27, 6 e 30. Il 1 ottobre già l'ufficio si era attivato per far intervenire già dal 1 ottobre questa azienda, questa ditta, che è quella che ci segue la derattizzazione, anche insomma tutto il processo contro le zanzare, eccetera, è la solita azienda. Quindi ha sollecitato l'intervento l'1, non avendo una risposta pronta, il 2 però questa azienda poi si è presentata. qualche difficoltà, ma è capibile all'entrata dell'istituto, perché chiaramente che poi comunque alla quale è stato permesso poi di entrare in istituto e compiere quello che ha fatto. Quindi proprio per riprendere un po' la comunicazione che poi è stata fatta comunque alla scuola, anche perché c'è da dire, apro e chiudo la parentesi, che tutto ciò che è stato fatto in pieno accordo, in diretta e concordando non è forse il termine esatto, indicando quali, chiaramente a monte c'era l'azienda specializzata a informarci su questo, e insieme però alla dirigenza scolastica, all'RSPP dell'istituto, il quale si è complimentato comunque con l'azione che si stava facendo, si è andati avanti. Quindi sono state posizionate ulteriori trappole all'interno dell'edificio scolastico rispetto alle altre già presenti. È stata eseguita la sanificazione dei locali, sono stati effettuati lavori manutentivi per sigillare aperture strutturali e fessurazioni in corrispondenza di porte e serramenti. Questo è importante perché, come avete accennato nell'interrogazione, anche l'istituto aveva fatto presente di questi fori piuttosto che fessure. Ecco, ci tengo a dire, quelle famose fessure sotto le porte, giustamente indicate, praticamente sono state chiuse, si parla di porte, quelle antincendio, quelle RAE, e praticamente sono stati messi quegli spazzolini per chiudere quella piccola fessura che c'è sotto. Ecco, quindi l'intervento è stato obbligatoriamente quello ordinario, è stato obbligatoriamente anticipato, chiaramente visto questa necessità importante sottolineata dalla scuola. Oltre a quanto fatto sono state date, forse l'ho già detto, però sono state date delle indicazioni, perché quando io in premessa ho detto che un topolino è comunque un animale che non arrampica, è perché purtroppo, o per fortuna per lui, in questa stagione cerca il caldo e cerca di entrare. Si sono trovate delle porte che danno sul giardino dell'asilo, aperte magari per far uscire i bimbi, eccetera. Però ecco, si è cercato di indicare anche di fare attenzione a questo, nel senso di far uscire i bambini, chiaramente però di tenere chiuso poi le porte, perché è facile che in questa stagione magari se c'è la presenza di questo topolino lui si insinua e entra. Quindi a questo punto, se non sono stato chiaro, ma spero di sì, avremmo già anche finito di rispondere all'interrogazione, però è giusto che vengano citati dei passaggi fatti. Ripeto, tutti i passaggi per la soluzione del problema sono stati comunicati in diretta anche tramite call alla dirigenza e con la presenza del dottor Scarinzi, RSPP dell'istituto. Lo stesso potrà confermare di aver approvato il percorso adottato da questa amministrazione. C'è stato un rapporto diretto perché, prima ho sentito, magari ho interpretato male, che magari gli amministratori attuali non sono così presenti su cantieri piuttosto che attenti sul pezzo, su vari argomenti di cui si è parlato prima. Ma non per prendere nessun merito, perché non è così, ma perché è un dovere, ricordo che sabato mattina il sindaco, il vice sindaco, il sottoscritto si era là nell'istituto alla presenza dei dipendenti, c'era anche una maestra. Quindi si è andati tempestivamente a verificare e a sentire in diretta, nonostante tutti gli interventi tecnici per sopperire al problema. Si è colta l'occasione per fare una bella indagine e una verifica a questo istituto. E si è intervenuti soprattutto per prevenire magari la presenza futura di altri animali. Quindi si è provveduto a sgomberare uno scantinato che io non so da quanti anni fosse pieno di tutto. È stata incaricata un'azienda, è stato svuotato, sono state messe delle griglie che erano inesistenti, cioè a livello terreno dove c'è il parco dove giocano i bambini, c'erano queste finestre che erano senza una griglia, in maniera che appunto un topolino possa comunque infiltrarsi. Quindi tutti questi interventi sono stati fatti, si è colta l'occasione appunto di sottolineare l'attenzione da porre anche all'apertura e chiusura di queste porte e finestre. Si è colta l'occasione per avere delle segnalazioni di intervento anche su altre piccole opere di manutenzione, quali possono essere, adesso vado un po' a memoria, però c'erano delle tapparelle ad esempio che avevano necessità di piccoli interventi, e c'erano dei bagni, due bagni con qualche problema. Questo per dire che era un sabato, tra lunedì e martedì gli interventi erano stati fatti e durante la settimana e qualche giorno dopo era stato fatto lo sgombero completo dello scantinato. Per ultimo, ecco, è sempre nel rispetto del lavoro degli altri, è giusto sottolineare che i responsabili dell'ufficio, in accordo chiaramente tenendosi in contatto con l'azienda specializzata, per giorni personalmente si recava presso il plesso scolastico a verificare e interrogare i presenti se la situazione fosse migliorata o meno. Quindi ecco, io spero che la mia risposta sia stata utile per far capire come il problema sia stato affrontato. Ecco, tutto qua. Grazie.
Il consigliere si ritiene soddisfatto?
Fondamentalmente no, e vi spiego il perché, nel senso che innanzitutto premetto che io personalmente non ho avuto la fortuna, ma i colleghi consiglieri sì, di lavorare con gli uffici, e quindi c'è piena stima e piena non si mette assolutamente in discussione l'operato degli uffici. Considerato quanto lei ha detto, mi dà conferma sia della scansione temporale sia della nostra interrogazione. E non ci riteniamo soddisfatti perché riteniamo che l'italiano sia molto importante, quindi se non avessimo fatto noi l'interrogazione, ordinario e straordinario sarebbero diventati due sinonimi, che non lo sono e sottendono due realtà diverse che credo che i cittadini abbiano tutto il diritto di sapere.
Perfetto, ecco, io chiedo a lei, magari, che sicuramente avrà contatto con genitori eccetera, magari, ecco, di provare a sentire anche i genitori e capire in quei giorni con quale rapporto ci si è interfacciati. Io parlo di rapporti che ho avuto io, e ecco, quindi cioè io ho ricevuto richieste, domande per telefono, ho risposto, mi sono reso disponibile, e ci mancherebbe altro. Quindi ecco, io penso che comunque i genitori siano stati, perlomeno per quanto mi riguarda, per quelli che io ho conosciuto, siano stati soddisfatti dell'intervento, e magari non abbiano magari fatto caso a, ecco, magari un termine, come dice lei, magari inesatto.
Passiamo all'ultimo punto all'ordine del giorno, comunicazioni del sindaco. Oggetto: comunicazione al Consiglio delle variazioni di competenza della Giunta adottata nel corso del terzo trimestre 2025. Come disposto dall'articolo 41 del regolamento di contabilità vigente, con la presente si comunica al Consiglio Comunale che nel corso del terzo trimestre 2025 sono state adottate dalla Giunta variazioni di bilancio e di PEG mediante le seguenti deliberazioni. Deliberazione numero 93 del 30 luglio 2025, con cui è stata approvata la 15ª variazione del PEG correlata all'assestamento generale del bilancio di previsione 2025-2027. Deliberazione numero 98 del 6 agosto 2025, con cui la Giunta ha approvato la 13ª variazione del bilancio di previsione 2025-2027. Ai sensi dell'articolo 175, comma 5 bis, lettera e bis, del decreto legislativo 267 del 2000. Deliberazione numero 99 del 6 agosto 2025, con cui è stata approvata la 16ª variazione del PEG, correlata alla 12ª e alla 13ª variazione del bilancio di previsione 2025-2027. Deliberazione numero 119 del 29 settembre 2025, con cui è stata approvata la 19ª variazione del PEG, correlata alla 14ª variazione del bilancio di previsione 2025-2027. Concludo comunicando che il 10 novembre 2025 l'assessore Giacomo Treccani ha rassegnato le sue dimissioni. Esprimo profondo rammarico per la scelta maturata dal dottor Treccani e desidero ringraziarlo a nome di tutta l'amministrazione per il prezioso contributo prestato in questi anni. Dichiaro chiuso il consiglio.
Sindaco.
Prego.
Approfitto della premessa che ho fatto all'inizio per chiedere se posso fare un brevissimo intervento su questo punto.
solitamente, come lei ben sa, non sono previsti interventi dopo le comunicazioni del sindaco.
Sulle comunicazioni.
Però se è un momento per poter esprimere un saluto, una, senza che questo crei, mi auguro, un dibattito, prego, le passo la parola.
No, non ho intenzione di creare dibattito e premetto che la mia precisazione è sul primo punto, cioè sul fatto che il consigliere ha riconosciuto il diritto di intervento sui punti all'ordine del giorno, era funzionale a permettere e a sottintendere che avrei voluto chiedere la parola su questo punto. Mi limito solo a dire, credo a nome del gruppo di cui faccio parte, che c'è una profonda distanza su tanti temi, tante posizioni rispetto al ormai ex assessore Treccani e alla, siamo scontrati anche duramente, ma ci tengo comunque a ringraziarlo del lavoro che ha svolto, ribadisco. C'è una distanza forte tra di noi e i consiglieri di quest'Aula hanno assistito a scontri significativi in commissione e in consiglio, in particolare tra me e l'assessore Treccani. Però al netto di questo ritenevo opportuno fare questo breve intervento rispetto a questo punto delle comunicazioni.
Grazie consigliere Bosio.
Anche il gruppo.
Prego, prego.
Consigliare Progettiamo Manerbio, in cui con l'assessore Treccani non c'è stata distanza, c'è stata anche una comunanza di idee, di progettualità, e lo voglio ringraziare per quanto ha fatto per questa per questo comune di Manerbio.
Grazie consigliere Zucchi. Possiamo ritenere concluso il consiglio? Grazie.